abbiamo proprio l'ospitalità di Venezia nell'ambito del ciclo che riguarda la cittadinanza propone come riflessione su questo tema che per noi oggi riteniamo sia essenziale riproporre che consapevolmente riflettere in un momento in cui secondo me non è soltanto la politica italiana, ma anche proprio la relazione di cittadinanza, profondamente la più profonda che stiamo vivendo, cioè il nostro modo di stare insieme. E abbiamo perso un po' il senso della sovrettezza delle procedure di questo stare insieme, e poi questo è, insomma, è la sovrettezza che è la condizione di modo corrivo di risolvere il problema delle relazioni, non di influire sulle decisioni, sui rapporti, eccetera. Quindi, ecco, tutto questo si inserisce all'interno, diciamo, dell'attività del patto della città consapevole che, come adesso sappiate, è una rete di associazioni che da alcuni anni si impegna proprio per far crescere la consapevolezza della cittadinanza, dei cittadini, e che cosa significa essere vivere in un spazio locale cittadino. Adesso io basta perché se non il discorso diventa troppo lungo, i due relatori questa sera sono Renata Firpo e Francesco Marcaduzzo, che hanno competenze diverse tra loro, quindi credo che sia anche interessante l'incontro di questa sera proprio anche per questo, perché propone degli approcci diversi, ma in qualche modo, anzi assolutamente convergenti, nel senso che Renata Firpo ha un'impostazione filosofica nel suo affrontare i problemi, e insomma Caluto ha un approccio invece scientifico che riguarda soprattutto il territorio, ma siccome il territorio è un elemento centrale, essenziale della cittadinanza, rientra perfettamente in questo sviluppo di approfondimenti che noi intendiamo in questa sera continuare a sviluppare. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui questa sera. Io intendo portarvi sul terreno delle scienze sociali, a proposito di approccio scientifico. Scienze sociali che, immagino sappiate, si occupano della questione dell'analisi dei fenomeni, della metodologia, della verifica dei fenomeni sociali, economici, territoriali, della loro interpretazione e l'interpretazione della loro poi comunicazione, della comunicazione dei risultati. Si avvale, le scienze sociali si avvalgono di concetti che di volta in volta vengono messi alla prova, dalla verifica, insomma, di questi fatti, e tendono a far corrispondere la realtà dei fatti con la loro rappresentazione. E io vorrei utilizzare già le nozioni che ho, la riflessione che ho avviato in precedenza, che riprendo brevemente in questa occasione. Io notavo una sorta di, nel linguaggio comune, una sorta di confusione nell'uso della terminologia che riguarda soprattutto i fenomeni territoriali, spaziali, eccetera. E questo, in qualche modo, secondo me, è un dato, come dire, un fatto un po' preoccupante, perché ogni nozione allude a, una visione della realtà, e ciascuna nozione tende a sottolineare alcuni aspetti rispetto ad altri e così via. Per arrivare al nocciolo della questione, ultimamente notavo questa confusione nell'utilizzo di nozioni come spazio e territorio. Secondo me bisogna cercare di fare chiarezza su questo sull'uso di questi termini, perché non sono sostituibili, non possiamo utilizzare in modo indifferente spazio, che poi tra l'altro è un termine che è abbastanza utilizzato soprattutto ultimamente in virtù del successo che hanno avuto le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che allude ad una realtà omogenea, uniforme, lineare, e che immagina che i flussi si muovano nelle reti liberamente, senza appunto ostacoli e a velocità sempre crescenti. E quindi accredita l'immagine di un mondo che sia governabile attraverso delle leggi universali. Ecco, questo se noi confrontiamo invece, raffrontiamo questo termine spazio, spazialità, spazializzazione con il termine territorio, ci accorgiamo che il territorio fa riferimento, immagina una realtà del tutto diversa, quindi immagina una realtà fatta di relazioni ma complesse, di ostacoli, di conflitti, di divergenza di interessi, di contraddizioni costanti, continue. Di conseguenza, non è bene immaginare che il territorio sia un qualche cosa dove si possa circolare con grande facilità. Se questo poi lo rapportiamo al modo di costruire, al modo in cui, o meglio, scusate, alle forme organizzative dell'abitare, cioè al modo in cui l'uomo ha costruito e ha organizzato il proprio le forme dell'abitare, il proprio modo, diciamo, di stare al mondo, ecco, se noi immaginiamo, pensiamo a questo, dobbiamo riconoscere che è molto facile cadere nell'idea che il territorio sia spazializzabile, sia trasformabile in termini di spazio. Ecco, allora questo io avverto. Attenzione, mi dico, qui c'è un allarme che mi suona dentro, perché, e adesso arrivo al dunque, alla questione che io vorrei trattare. Io tratterei oggi, dopo aver parlato, diciamo, di spazio e territorio, la questione della città. E per far questo mi avvalgo della sintesi conclusiva di uno studio che è stato fatto negli anni, pochi anni fa, insomma, diciamo circa 4-5 anni fa, da un gruppo multidisciplinare di studiosi di scienze sociali che sono occupati delle grandi città italiane in Italia. Il titolo è La mutazione urbana, per dire, insomma, che già nel titolo si capisce quello che sta succedendo appunto nella realtà urbana, nella città. E in questo studio, ecco, una delle prime, a parte considerazioni di altro tipo relative all'autocritica che si può dire, sì, viene fatta sull'approccio sociologico, sull'approccio delle scienze sociali, che non si fanno sufficientemente sentire, ascoltare, eccetera, non riescono a imporsi. A parte questa prima, questo approccio così, quello che l'avvio della discussione è fatto in questi termini. Ci si domanda come ci rappresentiamo la città. Immaginiamo una realtà compatta, immaginiamo una realtà uniforme, una realtà conclusa all'interno di confini certi, Immaginiamo che possa essere assimilabile ad un attore collettivo? Ecco, questa è la domanda iniziale. E la risposta è che assolutamente no, assolutamente no. Per arrivare a spiegare che c'è qui è in atto da tempo una mutazione, si fa una considerazione, ci si riferisce a due sostanzialmente, a due cambiamenti sostanziali. Uno che possiamo dire di tipo orizzontale, la città e le altre città e il territorio circostante e i comuni che stanno attorno e le singole municipalità che la compongono. Questa realtà complessa è diventata più complessa ultimamente perché tutte queste entità che sono parte del sistema urbano e che anche vanno oltre il sistema urbano sono delle realtà che negli ultimi anni hanno espresso una soggettività particolarmente accentuata. Ora, questo da un lato è sicuramente un bene perché, come dire, queste realtà si sentono libere di poter seguire la propria vocazione locale, no? Sentono di poter avere un dialogo più intenso con ciò che riguarda la propria, diciamo sinteticamente, identità, la propria storia del proprio territorio, le proprie risorse, il capitale umano accumulato, la realtà geografica, le eredità, diciamo, ecco, storiche e così via. Dal lato questo è bene, dall'altro punto di vista però, dal punto di vista di chi deve governare questa realtà, è diventato più complesso, tutto è diventato più complesso. Senza andare troppo lontano, possiamo pensare benissimo alla nostra area veneta, qui al nostro entroterra, quella che viene definita da alcuni la gronda della terraferma qua veneziana, eccetera. Sono tante piccole realtà territoriali che rivendicano la propria autonomia. Ciascuna di queste tende a quindi avere un atteggiamento, un comportamento non conforme alle direttive che possono essere dal centro, dalla regione. Ciascuna tende ad affermarsi come realtà autonoma, con la propria, quindi mettendo a frutto le potenzialità e mettendo in moto le possibilità che ciascuna di queste ha. L'altro fattore di questa, dicevo, mutazione che è in atto è quello per cui i soggetti che fanno parte della città, che vivono all'interno, che sono organi vitali della città stessa, le varie funzioni che la città riesce a, anche in virtù della propria crescita, ad attrarre, ecco, queste sono i vari servizi, pensiamo ai grandi servizi della logistica, del trasporto, anche dell'industria, del terziario, eccetera, tutte queste realtà, ciascuna di queste ha una visione particolare, settoriale, e ciascuna di queste in tempi di crisi, ma anche in tempi invece favorevoli, tende a portare, come dire, l'ulina proprio, l'acqua al proprio mulino, no? Cioè, adesso possiamo fare l'esempio dell'aeroporto che vuole la terza pista, una terza pista, e quindi immaginate le conseguenze, possiamo immaginare, che so, l'alta velocità che voglia collegare, fare nuovi collegamenti, eccetera. Ora, tutte queste realtà hanno un impatto fortissimo, cioè hanno un peso, ciascuna, come altre volte si diceva, hanno un peso specifico all'interno degli organi di governo urbano, che è notevole e che diventa preponderante anche il porto con le conseguenze, con le cose che sappiamo. Tutto questo è un elemento che, come dire, indebolisce quella che era la struttura della città di un tempo. Tutto questo è un fattore di indebolimento dal punto di vista del governo, dell'amministrazione locale. È un indebolimento. E questo ha come conseguenza una sorta di frantumazione degli interessi. Siamo di fronte a una molteplicità di interessi incontrastanti, che se vogliamo possiamo anche dire sono l'essenza della modernità, come ho fatto notare alcuni autori ancora dell'Ottocento e anche del Novecento, che mettevano in evidenza questo aspetto. Al di là dei fattori progressivi, la modernità è intrisa di contraddizioni e di contrasti e di conflitti, però allo stesso tempo è anche pone dei problemi quindi al governo, e questa debolezza dei governi locali urbani è un problema che deve essere affrontato, che deve, in qualche modo si deve ricondurre questa scomposizione che è avvenuta in questi ultimi anni, scomposizione nelle soggettività, anche nelle fisicità, nelle materialità, anche nella delocalizzazione, c'è una scomposizione del tessuto che fino a qualche tempo fa faceva parte di un corpo unitario, delocalizzazioni, spostamenti, funzioni che si spostano da una realtà all'altra e che comunque devono rientrare in una logica di governo urbano. Ecco, la necessità, viene fatto sottolineare da parte di questi autori, la necessità di una ricomposizione del tessuto urbano, la necessità cioè di riconoscere per ogni città la propria diversità, ma anche la necessità di rafforzare la coesione all'interno, perché questa diversità, diffusione e scomposizione comporta dei problemi che vengono in qualche misura pagati dalla collettività, dai cittadini. Cioè queste cose hanno poi l'aspetto speculare di questo sta nel fatto che anche il corpo sociale non ha più quella coesione che aveva in passato. Quindi è un problema di tenuta della coesione sociale, è un problema che si pone perché l'auspicio è che la comunità possa parlare con una voce sola, e invece ci accorgiamo che a livello verticale la società è stata in qualche misura segmentata, a livello verticale dall'alto verso il basso, a tutti i livelli. E quindi, come dire, bisogna tener conto di questo, però bisogna allo stesso tempo, secondo questi studiosi che si sono occupati di questi argomenti in questi ultimi anni, quello di riconoscere le diversità e di promuovere le iniziative a livello locale, in modo che ogni città riesca a quantomeno formulare delle bozze di statuto locale, ciascuna con le proprie capacità, con le proprie risorse, ciascuna tenendo conto delle proprie compatibilità. Questo è quanto viene sollecitato, e ovviamente non è sufficiente il livello locale, il livello urbano o metropolitano, è necessario far convergere energie che ovviamente coinvolgono anche l'autorità centrale, cioè anche le istanze del governo centrale, devono in qualche modo entrare senza pretendere di imporre delle norme vincolanti, ma cercando di far emergere le diversità, riconoscendo le diversità. Il rischio, altrimenti, come viene sempre sottolineato da questo studio, è quello di voler uniformare e di ricadere quindi negli errori che abbiamo commesso negli anni passati, nei quali si pretendeva di uniformare di tenere insieme la nazione portando, per esempio, uniformando le soluzioni del nord Italia con il sud Italia, e si è invece accentuato il divario tra le due realtà, tanto che queste due realtà oggi sono ancora più distanti da prima, da qualche tempo addietro. L'idea, per esempio, che si possa, come dire, l'idea dell'autostrada del sole, che era fondamentale, no? Perché si pensava fosse l'elemento unificante, in realtà ha fatto sì, riconosciuto da molti economisti, studiosi, eccetera, che in realtà poi sia stato il nord a trovare nel sud il mercato di sbocco per pochi prodotti, ma non è stato viceversa. Del fatto il contrario, non si è verificata il fenomeno contrario non è avvenuto. Ecco, a questo studio io, adesso vediamo un po' come siamo con i tempi, vorrei aggiungere la riflessione che ho trovato su contributi di David Harvey, che magari per molti di voi insomma è un nome sconosciuto, però è diventato una personalità direi anche rilevante a livello internazionale, ha scritto diversi libri, tra cui per esempio Città ribelli, Le contraddizioni del capitalismo, il neoliberismo, insomma ha scritto moltissime cose. Geografo inglese, che è nato a insegnare tra l'altro adesso negli Stati Uniti, professore emerito, antropologo, mi sono affidato alle letture e lui appunto dice che lui si è occupato, come dire, del rapporto tra sviluppo economico capitalistico, modello capitalistico, e effetti territoriali ed evoluzione territoriale. E sostanzialmente dice che il capitalismo risolve le proprie crisi e spesso dovute a eccessi di capitali, che c'è sovraccumulazione, si dice, no, di capitali. E come le risolve? Le risolve con la urbanizzazione, cioè in altre parole utilizza il settore immobiliare per destinare, allocare le risorse nel modo più proficuo. Siccome il capitale cerca un rigiro breve, quello è il modo migliore per poter realizzare un profitto a rischio anche limitato, ridotto. E sostanzialmente dice, se noi guardiamo la storia economica urbana della città, dobbiamo rifarci a quello che è stato fatto a Parigi nella Seconda Repubblica 1871 circa, dal prefetto di Parigi del tempo Haussmann, che ha provveduto a risanare i quartieri della città al tempo, una città ancora, risanare questi quartieri malsani e anche riportare in queste aree l'ordine pubblico facendo orare dal suolo gli interi quartieri. Ad esempio, lo sappiamo tutti, l'Étoile, no? L'Arco di Trionfo, quella che i grandi boulevard, no? Che collegano il Louvre con l'Arco di Trionfo, e che poi successivamente è un progetto che poi è stato proseguito negli anni successivi e è arrivato all'Arco della Défense, no? Quella concentrazione del terziario avanzato, del quaternario, dove si sono date, come dire, appuntamento le grandi multinazionali, le più grandi multinazionali del tempo, eccetera. Ecco, quella è l'idea di una città che guarda avanti, che guarda attraverso grandi interventi urbani, che pretende di appunto trasformare il territorio urbano metropolitano creando appunto grandi assi. Ecco la spazializzazione, della città, ritorno al discorso iniziale. Questa soluzione, che poi non è una soluzione, è semplicemente uno spostamento del problema, perché quella popolazione è stata poi trasferita nelle periferie, quindi sappiamo le periferie di Parigina che risultati hanno ottenuto, è diventato un modello che è stato utilizzato negli anni 60 da un altro, diciamo, pianificatore urbano, certo, Robert Moses, che ha, intervenendo su New York, ha fatto una cosa analoga, soltanto che non più a scala urbana ma a scala metropolitana, con interventi, grandi opere che in quell'epoca erano le autostrade. Quindi il risultato è stato le grandi autostrade, che urbane, è una contraddizione in termini. Eppure vi sembrerà strano, però leggendo il piano decennale dei trasporti, io stesso, diciamo, ho potuto verificare che anche in Italia quest'idea dell'autostrada urbana si è cercato di farsi strada. E quindi questo ha sollevato chiaramente interessi, preoccupazioni da parte di molti. Fortuna poi che, però, lo sappiamo che l'idea di intervenire e di controllare la riproduzione sociale attraverso, come dice, se adesso lo trovo, Henri Lefebvre, nel suo libro, prima lui ha scritto negli anni 60 Il diritto alla città, poi ha continuato parlando della produzione dello spazio, e dice Lefebvre, è uno dei più forti poteri di controllo sulla riproduzione sociale. Quindi non è un caso che questo modello della spazializzazione della città e dei territori sia proseguito, sia diventato un modello. È un modo per mettere è la pretesa di mettere ordine laddove si teme vi possano creare, ma no, neanche forse questo, comunque sia è un modo che, è una modalità che mette in difficoltà i governi urbani, chiunque voglia programmare uno sviluppo che sia uno sviluppo compatibile, coerente con gli interessi dei cittadini, coerente con le potenzialità dei cittadini. Io in questo trovo una forte contraddizione, è una contraddizione che, diciamo, come dire, non è risolta, è molto viva. Se leggiamo per esempio alcune proposte dello Sblocca Italia, vediamo che lì adesso probabilmente Del Rio sta correggendo il tiro, però l'idea che l'autostrada sia la soluzione dello sviluppo è un'idea che è ancora forte, è un'idea molto forte. D'altra parte non è più la città che fa la strada come in passato poteva essere, nel modello preindustriale o anche successivamente, è paradossalmente il contrario, la città fa la strada fa la città, cioè l'autostrada ormai l'Europa si è data questo compito. Sì, possiamo anche fare tutte le critiche, ma quello che i corridoi europei sono quella rete di vie, di grandi strade, ferrovie, eccetera, che collegano le grandi città, e ogni città di grandi dimensioni cerca di essere in qualche modo collegata, eccetera. Chiaramente un approccio più, come dire, umano, più urbanistico, no? più coerente con la storia del territorio è ad essere quello di dire benissimo, utilizziamo questa idea ma la convertiamo in modo tale da far sì che queste siano sempre al servizio dei territori, cioè che siano collegate con le grandi piattaforme logistiche, combattiamo in qualche modo per esempio il trasporto su gomma, facciamo in modo che queste funzionino da potenti sistemi di drenaggio del traffico su gomma e così via, che è stato per anni e lo è ancora il problema di quasi tutti, diciamo quasi ancora che vale per tutti in sostanza, no? A livello regionale, nazionale, eccetera, eccetera. Facciamo in modo che comunque queste grosse arterie non siano soltanto, ecco, la velocità ha preso il sopravvento, l'idea della dell'alta velocità ha preso il sopravvento, ma non è tutto riducibile all'idea dell'alta velocità, è invece interessante creare spazi in modo tale che queste reti funzionino da potenti strumenti di drenaggio per evitare il consumo di suolo, per evitare l'inquinamento, per evitare la devastazione, la distruzione delle città, eccetera. Facciamo questo. Ma, ripeto, la questione è stata probabilmente anche dirottata sulla questione, sul contrasto, sul conflitto tra appunto questi gruppi che assolutamente non tollerano minimamente l'idea dell'alta velocità e d'altra parte questi che vogliono realizzarla comunque e che hanno pensato bene con per esempio la famosa legge obiettivo che è stata quella che ha acceso la miccia, si potrebbe dire. Va bene, fatemi riprendere le idee, dopo semmai riprendiamo la seconda parte.
Allora, io avrei seguito un percorso di riflessione sul senso generale di cittadinanza, da intendersi sia come percezione da parte del soggetto della cittadinanza stessa, ma anche come ricerca di attribuzione di un senso al termine. Quindi su un doppio versante. Il percorso è abbastanza complicato, nel senso che ci chiama ad una riflessione anche sull'uso di molti termini che sono entrati ormai anche addirittura nel bagaglio del linguaggio corrente, come vedremo col termine globalizzazione, ci costringe questa riflessione anche a ripensare determinate consapevolezze, coscienze che noi abbiamo, delle relazioni intersoggettive all'interno delle diverse comunità, delle diverse forme della comunità. Allora, mi sono mossa con una tesi del filosofo Giacomo Maramao, su un testo che ha scritto proprio sulla filosofia della globalizzazione, e che riguarda una critica all'uso del termine che lui ritiene espressione di una ubiquità e di una ambiguità. E un termine che è nato, no? È stato introdotto, anche l'abbiamo usato inconsapevolmente, ma che in realtà, secondo questo tipo di critica, può comportare ulteriori contraddizioni, cioè non è un termine trasparente, no? Che può avere un suo valore di spiegazione, no? E di estrazione in qualche maniera, un valore euristico, no? Di estrazione della verità, ma un termine che ci intriga. Dovendo ragionare in termini di weberiani di ideal tipo, cioè il costrutto mentale, no? Di cui noi abbiamo bisogno ogni qualvolta vogliamo comprendere e creare delle categorie per ordinare i fatti, diciamo che non è ancora venuta una critica di questo nostro di questa nostra esperienza del termine. diciamo che non risponde a certi requisiti il termine, o perlomeno diciamo che forse rispondeva a determinati requisiti di interpretazione del reale quando all'inizio è stato introdotto. Attualmente la società è diventata ulteriormente complessa, la storia, la globalizzazione stessa ha avuto una sua storia, un suo sviluppo e di conseguenza diciamo che pone dei quesiti la possibilità, in quanto ci viene da chiedere se noi abbiamo la possibilità di comprendere quello che noi stiamo vivendo attualmente, confessando che molte volte ci sembra che non, di non riuscire a comprendere quello che accade. Allora, diciamo che la contraddizione primaria, l'ambiguità primaria di questo termine, globalizzazione, è un altro che si pone immediatamente accanto, ma è l'opposto, quindi da intendersi proprio come due termini separati da una barra, che il termine che conosciamo è il termine di localizzazione, no? Sono cresciuti insieme e in realtà vediamo che ogni qualvolta che noi li usiamo ci troviamo imbrigliati noi stessi in una contraddizione, perché da un lato noi ci sentiamo di in qualche maniera oggi diciamo anche colpiti da questa globalizzazione e nello stesso tempo ci sentiamo sfidati nella ricerca di una identità, no? Di una localizzazione identitaria, no? Cioè siamo alla ricerca di un posto nostro come individui. Ci sono stati fatti anche espressi dei compromessi terminologici, come l'introduzione del termine glocal, oppure anche di sviluppo globale dei localismi. Ecco, però non sembra che la cosa sia servita, cioè nel senso che continua a permanere questo tipo di lacerazione, no? Cioè la possibilità che noi abbiamo, a proposito della barra che separa, no, queste due dimensioni, è localizzazione e globalizzazione, l'unica possibilità è quella di assumerci anche la fatica, no? Di rimanere, porci sulla barra, cioè su quello che distingue le due dimensioni, non pretendendo né dall'una né dall'altra una interpretazione esauriente, no? Allora, questa questione in realtà della globalizzazione versus localizzazione rinvia ad, se vogliamo approfondire, ad un altro binomio che ha segnato la storia del pensiero occidentale ed è la relazione che esistente tra identità e differenza, nel nostro caso differenza e identità. Non possiamo evidentemente, anche se questo lavoro è stato fatto anche da Maramao, vedere in realtà come alcune categorie di fondo poi alla fine si ripropongano pur cambiate, pur trasformate dai vissuti, dai fatti, no, che noi, a cui noi stiamo assistendo. Voglio dire, la società complessa ha due grandi orientamenti, l'interpretazione della società complessa vede due grandi orientamenti. Uno è quello, diciamo, ancora una volta, no? Due contrapposizioni, che si pone dal punto di ottimistico, che si pone comunque dal punto di vista della fiducia nel progresso, cosa non nuova per la nostra storia, e dall'altra c'è l'altra idea, quella della pessimistica, se vogliamo ancora usare un altro termine, quello della catastrofe, no? Prima o poi accadrà qualcosa che porrà fine. Anche qua, sia in un senso che nell'altro, la fiducia che noi possiamo anche, vedremo, costruire su controtendenze, altri modi di concepire la realtà, cioè non necessariamente in termini illuministici, non l'idea illuministica del progresso, può essere anche rivisitata in questo senso, tale idea, e, come un'idea che contrasta anche la paura che evidentemente possiamo, la paura è un sentimento molto forte, che ci può colpire in alcuni momenti cruciali della nostra civiltà, no? Non serve che faccia esempio perché abbiamo sotto gli occhi continuamente situazioni traumatiche, no? E, Quindi, in conclusione, la domanda si pone in termini storici, in quanto lo stesso termine della cittadinanza va ripensato alla luce di queste contraddizioni, di questa ambiguità. Perché quella che era la relazione esistente tra cittadinanza e individuo, possiamo dire, guardando alle ultime fasi della nostra società, di sviluppo della nostra società complessa, questi due termini, cittadinanza e individuo, si sono come scollati. Ecco, problema che forse non avevamo agli albori, no? Questi dei fenomeni che chiamavamo fenomeni di globalizzazione. E questo scollamento spiegherebbe anche la crisi del concetto stesso di appartenenza, che rinvierebbe a quello che è evidentemente il senso della cittadinanza. Il termine cittadinanza, come sappiamo, ha prima di tutto una connotazione di tipo giuridico e sociale. Così è stato usato in senso stretto, e la condizione giuridica e politica è evidentemente quella fondante il termine stesso. Però è anche vero che attualmente abbiamo visto crescere, estendersi. Abbiamo visto che il concetto di cittadinanza si è come esteso, si è come frastagliato, a incominciare dal concetto stesso di cittadinanza morale, la quale cittadinanza morale appunto nasce domanda di cittadinanza morale, nasce dallo scollamento tra cittadinanza e individuo. La dimensione morale è quella che la domanda della dimensione morale è quella che sottolinea questa distanza. Viene da dire che siamo di fronte a un, constatato questo, a un vero e proprio salto antropologico, cioè siamo chiamati a ripensarci proprio da un punto di vista antropologico, nel senso delle trasformazioni profonde, che noi non sempre controlliamo, abbiamo detto. E sono tanti più gli aspetti di questo salto antropologico. Ne indico due perché sono quelli che ormai siamo tutti d'accordo, connotano fortemente anche la qualità della nostra stessa vita. La prima riguarda lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione multimediale, il cui uso si è massificato, un fenomeno che per esempio agli inizi non esisteva. E quindi è andato in crisi, fortemente in crisi. Basta pensare alla pervasività dei messaggi di certi social network rispetto al linguaggio politico. No, noi abbiamo il rimbalzo di quello che i politici comunicano, twittano, no? E il quale poi il messaggio viene riportato a livello dei nostri comunissimi telegiornali. Quindi è stato messo in crisi quello che è il concetto di tempo reale, il concetto della comunicazione sincrona e asincrona ha creato nuove forme di trasmissione, e un'altra forma che ci inquieta non poco è questa presenza dell'assente, in termini delle nuove tecnologie è la videoconferenza, no? Ecco. Voglio dire, che poi è il linguaggio che poi viene comunemente usato dalle stesse trasmissioni televisive, no? E l'altro ambito in cui appunto, ci ha scosso e ci sta scuotendo sempre di più, riguarda è l'ambito dello sviluppo delle biotecnologie, nei diversi ambiti. Adesso però mi viene da fare una distinzione di fondo, per poi uno può cercare anche le proprie interpretazioni, che riguarda la distinzione tra la natura e l'artificio. Sarebbe interessante soffermarsi su come il paradigma dominante attualmente è quello biologico della scienza, il dominante della scienza è quello biologico, però la cosa resta aperta, insomma, ci penseremo. Allora, la conseguenza principale di questa situazione che stavamo dicendo, che stavamo descrivendo, riguarda i profondi mutamenti della coscienza, di cui in altri termini parlava anche Francesco, di mutamenti profondi della coscienza, in quanto nascono, vengono rielaborate anche nuove figure, cioè compaiono alla coscienza nuove figure, nuove rappresentazioni del reale. E, nuove rappresentazioni del reale e in particolare del reale sociale, della realtà sociale, cioè delle modalità che noi usiamo per metterci in relazione. Evidentemente sono proprio le relazioni che sono state modificate da questo grande sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione. Il risultato, il primo dato, diciamo, caratteristico è questa frantumazione, di cui anche Francesco parlava, del senso dell'appartenenza ad una comunità. E assistiamo, come già ci raccontavamo tempo fa, al proliferare di quelle che ormai vengono chiamate da diversi filosofi, appunto, delle scienze sociali, identità multiple, che hanno questa, che rappresentano, diciamo, come uno specchio rotto, quella che è la nuova realtà. E esprimono anche il nuovo modo di intendere il termine stesso di individuo, che appunto Maramao fa questa precisazione importante, che diventa veramente da prendersi alla lettera, cioè è indiviso, no? Indiviso, cioè non è più indiviso, perché non ha più del tutto i poteri di autodeterminazione, cioè non può l'individuo più, non si sente più di essere in grado di autodeterminarsi. Questa identità multiple. Le identità multiple vengono, diciamo, all'interno dei processi di globalizzazione, hanno due caratteristiche fondamentalmente, oppure diciamo che chiedono all'individuo due cose totalmente contrapposte. La prima è quella di non essere in nessun luogo definito. Zygmunt Bauman parla di essere di liquidità, no? Cioè noi dobbiamo essere liquidi, ci viene chiesto di essere di flessibili, poi usiamo il termine che vogliamo. E perché noi dobbiamo essere in grado di passare da una relazione all'altra, basta pensare appunto alla comunicazione anche online, da una comunicazione all'altra, all'interno di luoghi anche molto diversi tra loro, da non escludersi anche il luogo virtuale, il luogo che è vissuto virtualmente. E quindi ci viene richiesto di essere atopici, senza un luogo definito, nostro. Ma nello stesso tempo ci viene anche richiesto di appartenere ad un contesto comunitario. Ci viene richiesto, ed è una domanda che anche noi ovviamente poniamo noi stessi, un contesto comunitario, quindi in qualche maniera di appartenere ad una, di essere identificati in una rete di relazioni e di dimorare più o meno stabilmente in un luogo, e luogo ovviamente non solo in senso fisico. E, dunque, quello che viene individuata come questione fondamentale all'interno di questa problematica è la questione della libertà della scelta. In realtà la molteplicità delle identità, cioè l'idea che noi abbiamo dell'identità multipla, sembra una ormai essere, se bene intesa, se è intesa in modo equilibrato, una conquista, no? Nel senso che io mi colloco, rivendico una libertà di scegliere. Ed è, diciamo, l'aspetto più positivo di questa divisione tra la domanda di atopicità e la domanda di liquidità di appartenenza a diversi luoghi. E Questa libertà di scelta non è una, diciamo, non è una situazione di grande comodità, è quasi un onere, perché scelta vuol dire anche riuscire a scegliere condotte, scegliere comportamenti, forme di comunicazioni, vuol dire anche porci altrimenti in un altro modo di fronte alle identità altrui, di porci altrimenti in un'altra maniera di fronte alle identità altrui. Quello che ci viene chiesto, cioè in generale, è quello di abitare questo limite, giusto ieri discutavamo del limite, di abitare il limite, cioè di assumere come necessario il fatto che appartenere ad una comunità comporta due cose. Scusate. Da una parte, che da un lato la libertà dell'azione, di qualsiasi azione, può inciampare su un ostacolo della scelta altrui e disorientarci. Quindi questa libertà di scelta in realtà ha dei limiti, perché anche l'altro o l'altra hanno la stessa libertà di scelta, quindi io ho il limite della libertà altrui. E anche dall'altro, non per questo l'individuo, è un altro vincolo anche questo, non per questo l'individuo può sottrarsi alla decisione, perché non è che io possa sottrarmi alla decisione, no, di pormi in rapporto agli altri, perché in ogni caso, anche laddove io non voglio frequentare certe persone, comunque la relazione esiste, può essere una relazione di distanziamento, di lontananza, no? Ma comunque non è che venga vissuta dal fatto che io nego, no, la mia presenza accanto all'altra persona. Dunque, dicevo che questo discorso di identità multiple ha interessato molti filosofi delle scienze sociali. Uno tra questi è Amartya Sen, che fa un ragionamento estremamente interessante per quanto riguarda proprio la possibilità di scelta che noi abbiamo, e quindi come ci sia un contrasto tra quella che è la definizione di identità e quella che è la percezione dell'identità. Allora, è più facile individuare, dare una definizione, dice lui, all'identità. Più facile, molto più difficile, riuscire a far corrispondere la percezione di questa identità alla definizione. Adesso leggo, cito un pezzo, in breve, ma sostanzo no, allora, questo, no. È un bel testo. Allora, primo, una persona è tratto dalla ricchezza della ragione, quello che sta leggendo. Primo, una persona può richiedere che le linee sulla mappa vengano ridisegnate. Una persona può considerarsi europea e non solo italiana o tedesca, o irlandese, e non solo irlandese, cattolico o protestante. Secondo, ci sono vari tipi di mappe e diversi modi di suddividere le persone. Una persona può essere contemporaneamente, ad esempio, italiana, donna, femminista, vegetariana, scrittrice, una conservatrice in materia fiscale, una appassionata di jazz, una londinese. Parliamo della stessa persona. La possibilità di identità multiple di questo tipo è sufficientemente scontata e non è meno evidente il variare della loro rilevanza in funzione del contesto in esame. Cioè, basta che noi guardiamo noi stessi e vediamo in quanti modi noi possiamo essere. Questi diversi modi di essere non sono una cosa nuova nello sviluppo della coscienza, evidentemente. Quello che noi stiamo affermando è che con lo sviluppo della globalizzazione questa frantumazione, questa molteplicità è aumentata e anche ha creato frantumazione. E Scusate, ma seleziono un attimo. Allora, tornando a questo, al termine della cittadinanza, dobbiamo pensare, prendendo atto del fatto che si sono create molte cittadinanze, cioè a questo termine noi diamo molti significati, si sono create molte figure della cittadinanza, e facciamo una precisazione che poi ci porterà altrove, e una distinzione che riguarda da un lato il campo giuridico del termine cittadinanza e quindi da un lato quello che è il cambiamento dello stesso apparato del diritto in seguito a questa domanda molto sempre più variegata delle cittadinanze. E il secondo campo, che magari parto da quello, è il campo invece che noi conosciamo di più, nel senso che viene definito pregiuridico, ed è il campo in cui noi parliamo, in cui noi usiamo il termine cittadinanza in varie maniere, e basta che pensiamo alla cittadinanza delle donne, alla cittadinanza digitale, eccetera, eccetera, non vado oltre. E proseguo con questo discorso della cittadinanza in senso pregiuridico, perché è stato molto interessante leggere un testo di Edgar Morin, che appartiene al pensiero della complessità, e che scrive questo libro riguardante i sette saperi che stanno alla base dell'educazione, fondamentali per l'educazione. E all'interno di questa sua ricerca di mettere, di creare connessione tra i saperi, che secondo lui meglio risponde alla possibilità di interpretare la complessità della società in cui viviamo, ha creato una prospettiva che va come estendendosi a partire dalla cittadinanza umana. In un certo momento mi parla delle diverse forme di cittadinanza in questa direzione, creando armonia, diciamo, no, da quello che sono le differenze tra i termini. La cittadinanza umana che riguarda il superamento delle differenze antropologiche. Estende questa cittadinanza umana alla cittadinanza terrestre, ci costringe a pensare in grande, no? Questa cittadinanza terrestre che ci fa vedere gli esseri umani come appartenenti ad un ambiente condiviso di altre specie viventi. Ed infine, quello ancora più vasto, che qua ci gira un po' la testa, è la cittadinanza cosmica, che dicevamo, se non mi ricordo tutti, dicevamo che, con Francesco diciamo, questa cittadinanza cosmica che gli ultimi viaggi nello spazio che sono stati fatti, no? Come se ci avessero, arrivando a noi, queste visioni, no? Queste vedute nello spazio, è come se ci portassero con loro nello spazio. È molto affascinante, anche se può creare un senso di smarrimento. Dunque, per quanto riguarda il campo giuridico, il discorso, il campo strettamente giuridico, noi il discorso è abbastanza complesso, ma in ogni caso diciamo che anche il diritto come corpo, diciamo, no? Quindi il diritto come anche sottosistema, se volete, si è modificato per forza di cose per andare incontro a queste sempre nuove domande di normazione del reale, no? Nelle sue diverse forme. Dunque si sono verificati soprattutto due fenomeni nel campo giuridico, in tempi relativamente recenti, ma è interessante che queste due tendenze sono in aumento. Una prima è quella dell'espansione del campo giuridico. Dove prima c'era una regolazione giuridica, o dove era minima, nel senso che era anche diciamo informale, la relazione, quella, all'interno di questo stesso ambito si è assistiti ad una vera e propria ondata, lui parla di ondata, di norme che continua ancora. Contemporaneamente si è verificata una invece differenziazione e parcellizzazione del diritto in relazione al crescente numero di casi e di riferimenti empirici tratti dall'esperienza e molto concreti. Questo tipo di dualismo, se volete, questi due aspetti tra loro contrastanti del corpus giuridico, vengono prese in considerazione, questa tendenza era già stata accolta, circa una trentina d'anni fa, ma insomma, comunque, è stata trattata da Habermas nella teoria dell'agire comunicativo. E a questo proposito lui parla proprio di, usa un termine che è stato poi riletto in vari sensi, ed è, diciamo, ci mostra l'effetto negativo di questa trasformazione del diritto stesso, ed è l'espressione giuridificazione del mondo vitale. Secondo lui è avvenuta una vera e propria conversione, in seguito alle cose che noi stiamo dicendo, no? Una vera e propria conversione dei rapporti sociali e rapporti giuridici all'interno di contesti che sono contesti di vita, cioè sono contesti in cui noi viviamo socialmente. Lui prende in considerazione, allora solo poteva farlo, in particolare la scuola e la famiglia. La scuola e la famiglia. La domanda a questo punto, in seguito a questa definizione inquietante, no, della giuridificazione del mondo vitale, viene da porsi una domanda, e lo stesso Habermas se la pone, e che è la seguente: ma è possibile, non c'è la possibilità di creare rapporti autentici, salvaguardando ovviamente tutti gli ambiti del diritto, per restituire senso alla cittadinanza, ovviamente ancora una volta come senso autentico. E Habermas apre, sempre nell'opera che ho già citato, apre uno spiraglio che è, come dire, un po' deviante rispetto all'impianto dell'opera, è un po' particolare, è un presentimento, verrebbe da dire, e ritiene che è possibile usare un altro tipo di approccio per in qualche maniera ricucire quelle divisioni di cui abbiamo parlato. E secondo lui c'è la necessità di usare forme concettuali diverse, e ritiene che forme concettuali diverse più flessibili, e ritiene che nella pratica comunicativa e propriamente nella quotidianità del mondo sociale questo sia possibile attraverso la narrazione, cioè attraverso una forma comunicativa particolare e rivendicata attualmente, perché tante volte sentiamo anche gli stessi politici, no? Formulare queste storytelling, no? Tutti ci raccontano, noi speriamo che raccontino la verità, ma a me pare anche una strumentalizzazione di qualche cosa che è più autentico. Allora, questa diciamo, possibilità di valorizzare la forma narrativa della comunicazione viene così sottolineata da Habermas. La prassi narrativa svolge altresì una funzione per l'autocomprensione delle persone che devono oggettivare la propria appartenenza al mondo vitale. Esse possono infatti formare un'identità personale soltanto se riconoscono che la sequenza delle proprie azioni costituisce una biografia descrivibile in modo narrativo, e possono formare un'identità sociale soltanto se riconoscono di mantenere attraverso la partecipazione delle interazioni la propria appartenenza a gruppi sociali e di essere coinvolti nella storia di collettivi descrivibili in modo narrativo. Sarebbe da analizzare meglio, ma invece io affianco a quello che dice Habermas all'interno di un certo contesto e in modo particolare sottolineando l'importanza del valore simbolico che assume la parola in determinati luoghi, in determinati contesti. E parola intesa anche come forma simbolica del luogo, ci dicevamo anche, no? A fianco, dicevo, un'altra figura importante che riguarda sempre il campo del valore da attribuirsi alla narrazione, che è Ricoeur. Ricoeur, filosofo anche lui del linguaggio, nel campo soprattutto dell'ermeneutica, ci dice nella sfida semiologica ci dice, ponendosi una domanda, ma perché l'essere umano racconta? Perché l'essere umano racconta? E racconta sempre, in diverse forme, ma sempre ce la raccontiamo. E allora risponde in questo modo, il racconto è il modo più fondamentale con cui l'uomo si riferisce alla realtà e costituisce la propria realtà mediante la finzione. Sono convinto che tutti gli uomini hanno raccontato non semplicemente per dispiegare l'immaginazione, non semplicemente per, anche per, ma soprattutto per misurare la realtà umana. Ciò che il racconto ci insegna è il gioco dei rapporti e della libertà nell'incatenamento dell'azione. L'azione ha una sua logica, ma ci riserva delle sorprese. Ci sono dei legami, ma ci sono degli incontri, ed è ciò che la leggenda si sforza di dominare mediante quella logica dei possibili narrativi, che è un gioco complesso del caso e della necessità. Concludo, 2 minuti. Questo discorso. C'è un altro autore che è Ernst Bloch, in un suo libro che non è molto conosciuto, intitolato Tracce, che sfida addirittura il pensiero filosofico per quanto riguarda la veridicità che può avere la narrazione come forma privilegiata di comunicazione tra gli esseri. E gli dice, è bene pensare anche affabulando, poiché a volte un evento non si esaurisce nel suo accadere, nemmeno se è raccontato bene. Stranamente c'è sempre qualcosa in più che succede là dentro. L'avvenimento lo porta con sé, lo mostra e lo lascia capire. Il discorso poi continuerebbe, ma mi pare che possa passare. Concludo dicendo che questo riconoscimento reciproco che avviene nell'ambito della narrazione, ovviamente il termine l'ho usato in senso forte, trova uno sviluppo, un'analisi particolarmente interessante proprio all'interno della tradizione del pensiero di Habermas e viene ripresa da un suo allievo che è Axel Honneth, che allievo e viene definito come appartenente alla terza generazione della scuola di Francoforte e che riguarda la reinterpretazione, non finisce mai di essere interpretata, la reinterpretazione della dialettica servo padrone, dell'identificazione reciproca nella fenomenologia dello spirito di Hegel. È una prospettiva di interpretazione che merita comunque di essere commentata perlomeno, no? Ecco, adesso vi direi, sono andato di 5 minuti. Vi direi se di passare a qualche domanda, se volete.
Se c'è qualcuno che...
Se... 7 e un quarto. Cosa abbiamo di tempo? Però si sente. Tira tu.
Ah beh, spostare il chef fino alle 7:48.
Sì.
Ma se
vogliamo. Ah, possiamo cominciare a parlare. Vado avanti un altro po'. Se avete qualche domanda, se no io vi racconto questa storia del riconoscimento, così mi divertite fino alla fine.
Scusa, non è molto chiaro questo discorso della narrazione, della comunicazione.
Cioè, vuoi parlare
non
qualche?
È chiaro, no, non è chiaro. Per mia ignoranza, evidentemente.
Non necessariamente.
Per quanto ne capisco io, diciamo, se la comunicazione viene in qualche modo sostituita dalla narrazione, cioè mi pare che venga a mancare un elemento fondamentale, che è quello del contatto umano, fisico, cioè tra persone. Allora io affabulo, racconto, parlo, descrivo, scrivo diari, no? In particolare oggi sappiamo benissimo che tutti i giovani scrivono diari, tengono addirittura, hanno anche mezzi, diciamo, tecnologici per farlo. Ecco, quindi non capisco quale sia il valore della narrazione rispetto al campo della comunicazione e della relazione.
Dunque, la paura della narrazione non è, per come è stata trattata da questi autori, da intendersi come forma migliore o come forma alternativa a tutte le altre forme di comunicazione, da intendersi anche qui in senso lato, quindi tutte le forme simboliche, diciamo, della comunicazione, tutti quelli che sono quella che è la trasmissione dei segni diversi, no? È il, come l'ho intesa io la cosa, che non è semplicissima comunque, il valore attribuito alla narrazione è un atteggiamento, un desiderio di far emergere un bisogno, il bisogno di una dimensione umana che all'interno di luoghi da cui siamo espropriati, oppure all'interno di crisi delle relazioni umane, possono essere una modalità per arginare la dispersione delle identità della globalizzazione. Perché in effetti non è che il narrare, come sappiamo, non ha delle regole, no? Procede per ritmi. La cosa molto interessante di queste proposte, come la vedo io, è il momento del dialogo, per cui è un continuo rinviare un senso all'altra persona, all'altro soggetto, che a sua volta lo rinvia, e alla fine il senso non è dato da una parte o dall'altra, ma è stato costruito insieme. E quindi io la vedo un po' come una necessità, no? Di restituire valori a queste forme di narrazione, non a questo, al modo che noi possiamo avere di comunicare anche cose molto concettuali raccontando. E il pensiero affabulante di cui parla Ernst Bloch in questo testo, in Tracce, diciamo che ha destato anche molte perplessità alla sua epoca, perché raccoglie tutte le storie, sono tante, non faccio neanche di facile lettura, neppure come storie, neppure come narrazioni, diciamo, sia mettiamo la conversazione tra amici, sia dalla tradizione delle storie ebraiche, oppure del patrimonio dei morti di spirito. Quindi quelle che sono quasi le periferie, no? Le periferie del discorso, della parola. E di volta in volta, per ognuna di queste, lui, prendendo proprio la fiaba come paradigma, no? e la morale della fiaba, come paradigma, ricava da questa storia un pensiero che ha la solidità del concetto. Ecco, sarebbe da vederle.
Posso prendere per l'inversione quello che ho detto? Posso fare una domanda che tengo insieme a voi? Mi pareva che quando diceva prima Francesco puntasse sulla questione della mutazione della città, no? Allora, mi pare di capire che interloquire comunicativamente è il momento in cui si rende denuncia, avviene la denuncia, avviene la scoperta che è stata un tavolo. La narrazione piuttosto è quando intorno alla mutazione c'è una presa di coscienza, c'è una consapevolezza che cresce ed è un commento al fatto che la città sta mutando. Su questo sareste d'accordo?
Qua non è che si voglia scoprire la narrazione, no? Quelli che hanno ragionato su che cos'è narrazione, no? Non hanno, come dire, non sono posti nella prospettiva di una scoperta, no? Ma di una un tentativo di recupero di quella che è la relazione. Di quello che sono le relazioni frantumate, quindi noi partiamo da un discorso di dispersione delle identità multiple. Allora, se no, per noi non è possibile ricomporre, il grande mito che è questo, no? In un'unità questa nostra identità e viviamo, no? In diverse modalità, siamo atopici in questo senso, e non ci resta che la reificazione e l'allontanamento dell'uno dall'altra. Oppure è possibile, oppure no, neanche è possibile. Esiste la possibilità di ricostruire un terreno, di costruire un terreno comune. E si tratta di dar valore a questo terreno comune. Non so se ho risposto. Non so neanche forse se ho capito bene la domanda.
Posso mettere insieme le due interventi. Quello che cercavo di capire è se nel discorso tuo si poteva anche intravedere il momento della, non solo della percezione del cambiamento della città, della società, dell'ambiente, del gruppo, dell'insieme, ma addirittura un problema di analisi, di controllo, di spiegazione reciproca tra persone che cercano di riconoscere se stesse per capire cosa succede.
Posso aggiungere qualcosa in proposito, pensando che in fondo quando diciamo le discipline sociali non facciamo altro che dire che quella è una modalità, un tentativo di narrazione del processo che sta avvenendo sotto i nostri occhi, di cui bisogna prendere atto e coscienza. E anche appunto, in fondo, l'emergere di tutte queste soggettività locali, eccetera, di queste, l'affermazione delle identità, non è altro che il tentativo di costruire un profilo di sé collettivo e localizzato, cioè quindi di dare una configurazione ai propri desideri, ai bisogni e così via, per evitare proprio che questo processo, tu dicevi espropriazione dei luoghi, no? Che siamo, questo processo che io ho cercato di definire spazializzazione del territorio, cioè praticamente vuol dire appiattire, azzerare quella che è il tentativo delle collettività, la comunità, di raccontare la propria storia, di proseguire nel racconto della propria storia, Il fatto è che questo tentativo viene spesso appunto sconfitto, nel senso che il centro della città, per esempio, si svuota, viene riempito di abitanti e viene riempito da funzioni che vengono da qualsiasi parte del mondo, insomma, dalle grandi società che preferiscono avere una sede nel centro della città piuttosto che in un posto anonimo, perché il centro della città, come dire, dà lustro, dà la sensazione di un calore che quelle attività svolte non hanno minimamente. E questo è portare via l'anima della città, in qualche modo. Allora, lo sforzo dovrebbe essere proprio creare il contrappeso. Abbiamo le comunità, le collettività hanno questa consapevolezza, le discipline sociali compiono in modo adeguato alla sfida questo compito. Ecco, bisogna partire dall'autocritica come studiosi, come anche magari amministratori e quant'altro, anche come singoli cittadini. Per quello in fondo invochiamo l'idea della cittadinanza attiva, no? Adesso guardate, io proprio leggendo il libro di Rodotà, di cui apprezzato questo sforzo del giurista di rifondare il principio di solidarietà. No, ecco, questo mi pare molto, uno sforzo molto, come dire, generoso, perché va al di là di quello che è il riconoscimento della cittadinanza secondo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che in qualche modo mette al centro un nuovo concetto di cittadinanza. No? Quindi il principio di solidarietà e il principio di cittadinanza stanno insieme. Io vorrei aggiungere un altro elemento a questa coesione, no? giuridica di concetti e di principi. Io vorrei aggiungere il principio economico del fattore pubblico, cioè quando un bene, perché diciamo un bene comune? Questa è la domanda che mi sono posto, adesso sto cercando di rispondermi, no. Perché un bene è comune? Allora, acquisisce statuto di bene comune, secondo me, un qualcosa che viene ereditato dalla sedimentazione storica, oltre che dall'eredità del bene in quanto bene di natura. Cioè, in quanto questo bene di natura è stato, ha avuto la cura di generazioni e generazioni che si sono avvicendate in quel determinato luogo. Questo fa sì che quel bene sia un bene comune, dal punto di vista del bene naturale. Ma dal punto di vista del bene come prodotto della collettività, un bene storico, la memoria, è anche bene comune in quanto è il frutto del sacrificio di tutti. Ecco perché il principio di mercato, no? La logica di mercato non può avere pretese su questi beni comuni. Non può avere la pretesa, perché? Perché il bene comune è fatto da tutti, è il sacrificio di generazione in generazione. Ecco allora, il bene comune non è un singolo bene fisico che possiamo delimitare, definire all'interno di confini un ecosistema, che va benissimo, senz'altro, ma è qualcosa che trascende questa idea di uno spazio contenuto limitato, pur prezioso che tutto il bene dell'umanità, no? Va al di là, è un qualche cosa che è il frutto di un'organizzazione, di un sistema di pensiero. Voi parlavate di... Le comunità comunicano, no? Ma le comunità comunicano anche attraverso il manufatto, ma a maggior ragione comunicano della propria storia al mondo esterno di quella che è stata l'organizzazione che queste comunità si sono auto-attribuite, assegnate, che hanno utilizzato e hanno trasmesso alle generazioni e vogliono trasmettere alle generazioni future. Quindi non è un bene fisico, è un'organizzazione, è un'idea collettiva che va protetta. Quella va protetta. L'organizzazione, guardando gli studiosi i teorici della complessità, ci dicono che quello che è interessante è vedere quali sono le componenti di un sistema organizzato. Sono le cose fisiche, ma sono anche i codici di comportamento relativi a quelle cose fisiche, a quelle infrastrutture, a quelle strutture, eccetera. E in più, loro dicono, è anche il know-how, cioè la conoscenza accumulata nei saperi, nel tempo, ma anche quella diffusa delle collettività, delle comunità. Quindi è questo il vero valore, il nocciolo vero del bene comune, è l'organizzazione di una collettività. Ecco, in questo senso vanno difesi anche i beni fisici, ma nel senso di una perché rappresentano, è il racconto della collettività, del sé che viene, che non ha prezzo, che non può essere scambiato come un bene qualunque, non può essere merce. Ecco, in questo senso il mercato nulla può di fronte a queste cose. Beh, nulla potrebbe, perché in realtà si sa che poi...
Direi che tutta la nostra discussione può concludersi qui, perché volevo soltanto ricordare, parlare forse può interessare, che il giorno 12 di maggio cercheremo di fare un esperimento. Cioè faremo, non si sa come andrà, una assemblea che nel quartiere di Santa Croce, inizialmente nel campo di Giuseppe Zanonio, in cui si cercherà di mettere insieme, di mettere a confronto diverse componenti di questa realtà, diciamo le componenti più tradizionali degli abitanti, con le presenze più innovative e più anche problematiche degli studenti, ecco, che vivono nel quartiere, che cercano di produrre innovazione, di mettere in moto dei processi sinergici, eccetera, e vedremo come la connessione di questa tra soggetti così diversi, anche se continui, non se vicini, potrà dare luogo a delle conclusioni, dico conclusioni comunque, a delle possibili piani di lavoro, in modo che si possa vivere una cittadinanza a partire proprio dallo spazio del luogo come elemento, diciamo, di definizione anche di una certa identità, di una certa costruzione delle relazioni di continuità, possa diventare qualcosa di più e di diverso. E secondo me è su questi terreni che si giocano le prospettive del futuro. Perché essere cittadini come lo siamo stati, in passato non basta più, cioè bisogna immaginare e praticare delle modalità di cittadinanza nuove, che riescono a far fronte anche alla complessità e al caos apparente, alla molteplicità delle posizioni di interesse, che però a questa complessità di situazioni riescono a trarre elementi per esprimere qualcosa che fa sì che il territorio non sia completamente supino alla discussione, alle scelte, diciamo, di attraversamento, non di attraversamento, perché sono senza scelte di attraversamento del capitale. Io sostengo che questo, diciamo, magari lo vediamo una volta, E questo, in questa fase, proprio questa logica dell'attraversamento fa sì che il potere globale stia perdendo i luoghi. C'è questo strapotere, in realtà, è anche una perdita di potere. Sempre più si creano situazioni in cui le opposizioni non sono opposizioni che riguardano categorie sociali come una volta, no? O classi, ma si intera comunità che si oppone. Quindi siamo a livello in cui l'opposizione gestisce già, non ha più soltanto una dimensione limitativa, ma in qualche modo è chiamata direttamente a gestire responsabilità di potere, perché avere a che fare con delle comunità di gestione organizzata va bene. Esperienza di potere, pur essendo l'opposizione, quindi siamo già, anche secondo me, a un'interessante evoluzione della pratica del potere. Sì, comunque il giorno 12 faremo questo, vediamo se riusciamo a organizzarla e vediamo insomma qui.
Noi
volevamo fare qui, però i soggetti interessati insistono per farla a quando. Comunque lo comunichiamo con la rete del parco,
la facciamo.
Al 25, al 6. Comunque una sottolineatura soltanto. Le stesse associazioni, così come appunto la cui realtà noi stiamo sperimentando e anche l'importanza che hanno, sono comunità.
Sì.
Le associazioni sono comunità, quindi in realtà noi abbiamo una rete di comunità e ogni associazione come comunità comunica appunto e racconta qualcosa, no? Ovviamente ciò non esclude l'analisi dei fatti, no, nel campo in cui nel campo di
studio. Dimentichiamo che c'è una comunicazione bellissima. La proposta che il fatto per essere consapevole, infatti, il tema di festival. Della cittadina, come abbiamo fatto trattare di seguito, vediamo se riusciamo a fare quest'anno, è il tema proprio dello spazio, della ribanalizzazione dello spazio del quartiere.
Cioè,
la dimensione del quartiere come problematica, come luogo, diciamo, considerato di solito luogo della vita minima, no? Marginale, sostanzialmente trascurabile, se non dalla cronaca, invece riportarlo come elemento di centrale su cui porre attenzione, a cui rivolgere poi le iniziative.
Beh.
E quindi anche con il 12 si mette questa logica, in questa logica.
Quindi,
volevo dire che ho subito la mail oggi, sabato pomeriggio, i ragazzi di Matanicole vogliono spiegare i loro progetti a un laboratorio in campo, non so bene come, però penso che si danno per il campo, questo pomeriggio di 6.
Chiaramente che facciamo senza rete,
sì, sono diffusi, questi esperimenti sono diffusi, esprimono bisogni, e ci sono anche le altre città.
Certo,
sì,